domani c'è l'incontro della commissione consigliare che affronta il tema della sollevato da alcuni consiglieri comunali in ordine alla selezione di un lavoratore in holding con competenze di carattere comunicativo. Io volevo fare una premessa che giudico importante, scuserete se vi porto via un po' di tempo. Questo è l'elenco degli esposti alla Corte dei Conti, all'ANAC, alla Guardia di Finanza, alla Procura della Repubblica che abbiamo in questi mesi registrato. Si parte dalla denuncia alla Procura per la selezione del posto di comandante di Polizia Municipale, ai diversi esposti sugli inquinamenti di Caleone. Ce ne sono un numero impressionante che riguardano il Palaspecchi, dal rischio igienico sanitario al pericolo di incendio o allo sversamento illegale di rifiuti. Ci sono gli esposti alla Procura e alla Corte dei Conti per i mancati pagamenti delle tasse del gruppo Parnassi. Ci sono un esposto alla Corte dei Conti per il canone applicato a Palazzo Savonuzzi e alla Darsena in merito all'utilizzo di quegli spazi da parte degli utilizzatori. C'è un esposto alla Procura e al Comando dei Vigili del Fuoco sui ponti, ci sono un esposto sugli incarichi illegali da parte del Comune, da parte dell'ufficio legale, c'è un esposto all'ANAC per la refezione scolastica da parte... Non cito neanche gli esponenti perché non è che mi interessi, sono sempre quei tre o quattro al massimo, ma insomma... L'effezione scolastica, un esposto per reati ambientali via Porta Catena, l'utilizzo di terre di riporto per la piscina. C'è un esposto all'ANIC sulla delibera che segna i fondi alle associazioni per la Movida. C'è un esposto alla Corte dei Conti per lo studio e le analisi che fece fare la holding alla società, come si chiamava, Ambrosetti, al gruppo Ambrosetti. C'è un esposto per la rimozione delle barche non ad Arsena di Ponte Ragoscuro, denuncia la Guardia Provinciale di Finanza per la mancata erogazione del reddito di inclusione. E poi, come vedete, non addirittura c'è già un esposto su via Scalambra, che è un immobile privato e rispetto al quale il Comune è chiamato. Quindi, come vedete, la stampa doverosamente dà spazio a queste denunce in maniera anche significativa. Se guardate, questa è la rassegna stampa, credo che sia solo quella... Questo è il dossier che riguarda solo la selezione di cui parliamo oggi. Non viene però mai citata, o raramente viene citata dalla stampa, la soluzione di questi esposti. Nessuno di questi esposti ha prodotto, quelli che vi ho citato, un giudizio, un radicamento di una notizia di reato, un procedimento, cioè sono tutte delle vicende legate a Camelot, delle richieste di dimissione della Sappini, delle richieste di dimissione dei consiglieri Merli e Maestro, eccetera. Nessuno delle decine di esposti a tutti gli organi di vigilanza ha mai sortito, e questo lo dico non perché ho un particolare piacere ma sicuramente però per un riscontro oggettivo sul fatto che un certo modo di fare opposizione è basato su questo modo di fare, è una modalità che costringe noi ad un sacco di lavoro, costringe tutti a fare un sacco di attività che è doveroso, perché è doveroso il controllo, però dovrebbe essere anche doveroso scrivere che su questi esposti non solo non è mai stata identificata una responsabilità a nessun titolo da parte di nessun dirigente dell'amministrazione o di nessun politico, e attualmente nessuno è da noi indagato o ha ricevuto notizie di reato o risulta iscritto, nonostante la mole impressionante di denunce. Questo non vuol dire che la Procura non lavori o l'ANAC non lavori o la Guardia di Finanza non faccia, perché noi abbiamo avuto accessi sia questi documenti a quintali da parte, quindi tutti sono state svolte in quasi tutti questi casi accurate indagini da parte della Guardia di Finanza o dagli organi di controllo, ma la verifica che è stata fatta ha portato comunque ad un riconoscimento, addirittura ad una congratulazione da parte della Corte dei Conti su quella che è la vicenda più complicata, che è quella del Palaspecchi. Pensate ad esempio anche alla vicenda del derivato, sul quale anche lì c'erano stati monidi esposti. Tutte queste vicende le abbiamo gestite con maniera coscienziosa, tant'è vero che diciamo così, nessuna di queste ha prodotto neppure un avvio di un procedimento. Ecco, invitavo la stampa ogni tanto anche a chiedersi che fine hanno fatto queste cose, perché è giusto prendersi 40 pagine perché c'è un esposto ribadito, interpellato parlamentare e poi riprodotto, però ogni tanto bisognerebbe anche, ne approfitto per dirvi che tutti questi esposti non hanno prodotto assolutamente nessuno e forse i cittadini ferraresi nessuno lo ha mai raccontato, quindi colgo l'occasione per raccontarlo. Vengo al fatto specifico. Allora, la holding, abbiamo fatto tutte le verifiche, io vi ricordo quando nel maggio scorso ricevetti da Fornasini la prima interpellanza, presi l'interpellanza e la mandai alla Procura della Repubblica, proprio perché sono convinto che se ci sono fattispecie di reato, così come venivano ipotizzate nell'esposto, debba essere l'autorità giudiziaria a fare le verifiche del caso. E quindi non è mia intenzione seppellire nulla, anche se fatto dai miei più stretti collaboratori, questo è una costante. E nel merito di questa vicenda, poi abbiamo recentemente controllato, da maggio ad oggi non è stata iscritta nessuna notizia di reato, quindi significa che la Procura non ritiene di ravvisare in questo nessuna fattispecie di illecito. Cosa succede? Esce una legge, la famosa legge Madia. La legge Madia dice che le società a partecipazione pubblica non possono assumere personale per un determinato periodo, questo per fare in modo che si arrivasse all'assorbimento di personale che veniva da altre amministrazioni pubbliche e quindi le assunzioni potevano venire solo dietro l'autorizzazione della Regione, che doveva in qualche modo fare da collante rispetto alle altre amministrazioni pubbliche, in particolar modo delle province. Nasce l'esigenza, autonomamente valutata dalla holding, di avere un momento di approfondimento dal punto di vista delle professionalità in merito alla comunicazione, viene affidato ad una società che si chiama
Open Job,
che è una società selezionata con una gara da tempo per tutte le fattispecie legate ai lavori interinali, alle necessità di occupazionali che ci sono state dentro la holding, la quale in questi anni peraltro ha perso personale più che assumono, soprattutto a livelli dirigenziali, ha perso numerosi posti sia a livello dirigenziale sia soprattutto a livello di consiglio di amministrazione, ma nasce questa esigenza di assumere una persona con quelle competenze, non potendo assumere nessuno, viene dato ad Open Job semplicemente un incarico di sondare nel mercato, cioè di mandare una serie di segnali sul web per vedere se c'è qualcuno interessato che avesse un curriculum di questo. Quindi non è una selezione pubblica, non è un concorso. E questa richiesta di disponibilità matura circa 293 accessi
sul loro sito, più altri che non siamo in grado di misurare.
Quindi riceve quasi 300 accessi e di questo non se ne fa nulla, viene restituito dicendo esiste una persona che ha manifestato una disponibilità. Terminata la valenza della legge Madia, che ha terminato la sua efficacia il 30 giugno del 2018, l'ANCI fa una nota che dice che le società sono autorizzate alle assunzioni, la holding chiede un riscontro rispetto a questo avendo in animo di procedere, il dottor Tomasini il 5 di luglio fa una nota con la quale dice che sono venute meno le condizioni ostative all'assunzione di eventuali persone presso i cimiteri o presso le farmacie o presso la holding, questo valeva per diverse società, e da questo punto di vista si attiva la selezione sulla base quindi Open Job viene attivata per fare la selezione di questa persona. Quindi quando si dice che la holding ha assunto una persona in violazione della legge Madia, non è così, perché l'attivazione della selezione è avvenuta tutta dopo, nel mese di luglio del 2018.
No, cioè la selezione è avuta prima.
La parte
precedente.
La parte propedeutica è cominciata prima.
Cioè, non è una
l'individuazione del nome e vai avvenuto poi prima del 30 giugno.
Noi abbiamo dato incarico di individuare se c'erano dei curriculum o delle caratteristiche che potessero assumere, che potessero assolvere a quello che era la nostra richiesta. Dopodiché Open Job fa questa selezione e la passa alla società. Sì. La società nomina una sua commissione per verificare i lavori della Open Job e la nostra commissione a un certo punto inizia e a sua volta procede. Acquisisce il curriculum il 4 di luglio, quindi a vigenza, a scadenza della legge Madia, procede a fare il colloquio e ripassa la palla al Consiglio d'amministrazione. Però, quindi la selezione avviene all'interno del Consiglio d'amministrazione.
C'è una fase, sono due fasi diverse.
No, perché sono cose che mi hai detto tu. Cioè,
sì.
La selezione di Open Jobs è tutta pre-legge Madia.
Certo. Che non è una selezione,
no.
è una ricerca di persone disponibili.
Ricordo anche le date, sono le Open,
certo.
Open Jobs, l'8 maggio, mi pare, 8 maggio dice abbiamo una sola
persona che si è offerta.
Sì, quindi
siamo a maggio. La selezione vera e propria avviene due mesi dopo, cioè avviene a luglio, quando terminata la legge Madia, cioè l'efficacia della legge Madia, si chiede a Open Job di, diciamo così, di inviare
una nostra commissione, perché
voglio dire, una commissione.
I passaggi sono tre, quindi viene affidato ad Open Job la ricerca di un eventuale profilo. Open Job identifica il profilo e lo passa alla società. La società a questo punto nomina una sua commissione per verificare se il profilo individuato possa essere adeguato rispetto alla ricerca di personale. La nostra commissione prende atto dei lavori.
Da chi era formata?
La commissione era formata dal direttore generale, dottor Stefano Lucci, dalla dottoressa Tabellini, che fa parte dello staff della holding.
Tabellini.
Come?
Tabellini.
Ed
Enrico Pocaterra, che era il dirigente tecnico, quindi dai massimi livelli della società. Quindi la commissione nominata ad hoc prende atto dei lavori propedeutici fatti da Open Job e a sua volta li valuta. Verifica che, stante il curriculum, la persona identificata può avere le caratteristiche necessarie, procede a sua volta, oltre all'analisi del curriculum, a fare il colloquio, che ancora non è un colloquio selettivo, ma è sempre un colloquio di verifica delle caratteristiche del soggetto. Il colloquio però avviene il 4 di luglio. 4 di luglio già a scadenza dei tempi previsti dalla legge Madia, ma anche in quel caso non è chiusura della selezione. La commissione, attraverso il suo apposito verbale, passa al consiglio di amministrazione dicendo: secondo noi, visto il curriculum e fatto il colloquio, la persona individuata può avere le caratteristiche per. A questo punto il consiglio di amministrazione, nella sua autonomia, riprende in mano i verbali e l'attività, il lavoro fatto da Open Job, il lavoro fatto dalla nostra commissione. Chiede il parere, verifica il parere dell'ANAC, chiede il parere al comune che gli viene rilasciato dal dottor Tomasini e solo successivamente a sua volta identifica e chiude la selezione identificando nella persona la persona che ha le caratteristiche e quindi dà mandato al direttore generale di procedere all'assunzione.
Cioè la selezione vera e propria avviene quando la commissione entra nel merito delle caratteristiche.
Delle caratteristiche.
In questo caso di un soggetto, se fossero stati due soggetti.
Di due soggetti.
E
di quelli
che si seleziona se quella persona,
certo,
ha le caratteristiche idonee per le esigenze della società o meno. E questo avviene non in vigenza della Madia. Quello che era successo prima era stato in aprile, dal 16 al 30 aprile, dove è successo per questo profilo, ma è successo anche per altri profili, a Open Job è stata chiesta di cercare sul mercato se qualcuno avesse interesse a ricoprire questo ruolo. Open Job ha messo sul sito, sul proprio sito, questo annuncio e ha avuto 293 accessi, ha individuato una disponibilità che è stata esaminata e quindi è stata oggetto di selezione nel luglio successivo. Quindi fuori dalla costanza della legge Madia. Abbiamo chiesto comunque all'organo di vigilanza, che è quello preposto alla verifica della correttezza di legittimità delle operazioni, che è presieduto credo dall'avvocato Pieracini, di esprimere un parere in merito, che credo abbiamo messo nella cartella stampa, e abbiamo chiesto anche al Collegio di Revisione dei Conti se questa attività potesse in qualche modo avere dei riflessi di legittimità che pregiudichino in qualche modo diciamo così, gli interessi economici della società, perché ovviamente se c'è un'assunzione illecita vuol dire che stiamo pagando in maniera illecita una retribuzione, quindi ci sono anche delle azioni da muovere nei confronti degli amministratori che hanno preceduto alla selezione. Sia l'organismo di vigilanza sia il collegio di revisione dei conti ci hanno escluso qualsiasi profilo di legittimità.
Scusate, una domanda che faccio perché la devo fare, ma la risposta in tutto questo periodo, no? Perché prendo atto di tutte le scadenze, le cose, vabbè così. Questo candidato prima identificato, poi tenuto diciamo in stand-by fino a quando si della Maria, poi lo studio del curriculum, la selezione, il colloquio, così. In tutto questo periodo il candidato che cosa faceva?
Il candidato lavorava già, perché era stato selezionato attraverso sempre Open Job, che come ha detto il sindaco era stata a sua volta selezionata attraverso il concorso pubblico. La figura professionale che noi abbiamo ricercato poi per un lavoro a tempo indeterminato era una figura professionale di cui la società ne sentiva l'esigenza. Quindi si è passato in via preventiva a identificare una figura che potesse essere inserita a tempo determinato, quindi in questo caso somministrato attraverso un lavoro interinale, e quindi noi già nella... agosto, con un contratto che scadeva il 30 di giugno, Open Job ci presenta, a fronte della nostra richiesta, tre curriculum anonimi, solo con le caratteristiche, che vengono selezionati al nostro interno. Quindi la dottoressa Chiara Bruschi operava già come persona somministrata a tempo determinato all'interno della holding per svolgere questo tipo di attività.
Il contratto era rinnovabile di un altro anno, sì.
Volendo avremmo anche potuto farlo, però nella necessità noi abbiamo ritenuto che fosse da inserire per mille motivi, tutti derivanti da nuovi adempimenti normativi che ci sono arrivati addosso, adempimenti derivanti dal comune, anche faccio un esempio per tutti, la richiesta della certificazione sull'anticorruzione che sta attraversando, che sta mettendo in campo il comune, richiedeva e richiede anche alle proprie società determinati comportamenti. Quindi, l'aggiornamento e la gestione dei siti, l'aggiornamento di tutte le tematiche legate alla trasparenza, la tenuta di tutto il sistema di relazioni con gli stakeholder, che fossero il comune o gli utenti o i cittadini. Quindi questa figura rispetto agli adempimenti alle necessità dell'azienda alla fine è diventato una necessità dell'azienda. Oltretutto si è deciso di dotare la holding di questo tipo di figura professionale in modo che potesse operare anche in servizio anche per tutte le altre società del gruppo. Questo si somma anche ad altre attività che noi stiamo mettendo in campo, per esempio le normative che nel giro di un anno, poco più di un anno e mezzo, si sono sulle società partecipate pubbliche, sono arrivate in maniera molto, molto pesante da gestire naturalmente. E quindi sul perché, abbiamo già detto e ribadito, la necessità c'era, ci siamo dotati di una professionale a tempo determinato, l'esperienza che noi abbiamo fatto, l'esperimentazione che abbiamo fatto ci ha convinti che la necessità ci fosse, e a questo punto si è passati all'elemento della selezione pubblica per chiudere, per coprire quel posto, quella figura professionale in maniera definitiva.
Quindi la ricerca sul online l'avete avviata già sapendo che ci sarebbe stato il termine della legge Madia e che dopo un certo periodo avreste
forse la legge diceva.
Senso, sì. Noi eravamo consapevoli.
Certo, la legge poteva essere prorogata.
Ma in quel caso avremmo rifiutato a quel che erano normative.
Se ci fosse stata prorogata la legge avreste potuto prorogare di un anno il tempo in
avremmo, ci saremmo comportati secondo legge, cioè quello che potevamo fare, quello che avremmo potuto fare in quel momento.
Credo che sia visibile la proroga una volta con il nuovo, perché poi è entrato in vigore in quel periodo il decreto dignità.
Ma no, è possibile perché c'è un ragazzo da noi che lavora che ha...
Sì, assolutamente sì, ma
era possibile.
Non era una delle volontà.
fino a 36 mesi puoi farlo.
No, la stessa cosa l'abbiamo avuta nelle farmacie invece, in cui nel decreto dignità avevamo dei lavoratori a tempo determinato che avevamo già rinnovato per più di una volta, per due volte.
Sì, dopo che c'erano i 36 mesi, i 24
e quindi
mesi.
Adesso abbiamo la difficoltà di stabilizzare, chiamiamolo stabilizzare, cosa che non si può in questi termini, cioè certo, dobbiamo fare una gara e quindi concorreranno loro come chiunque altro farmacista, ancorché loro lavorino da un paio di anni.
Per un attimo di fornazione.